ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
La porta si aprì. Elizabeth sapeva che sua madre stava riposando. Entrò senza far rumore. Lei rimase immobile. Forse che un mongolo naufragato sulle coste del Norfolk, come diceva la signora Hilberry, si era unito a una Dalloway, magari 100 anni addietro, perché i Dalloway di solito erano biondi, con gli occhi azzurri, mentre Elizabeth era bruna, aveva occhi cinesi in un volto pallido, un mistero orientale, era garbata, premurosa, quieta. Da bambina aveva un acuto senso dell'umorismo, ma ora, a 17 anni, e Clarissa lo trovava assolutamente inspiegabile, si era fatta molto seria. Sembrava un giacinto in una lucida guaina verde, con boccioli appena sfumati di colore. Un giacinto che non ha mai preso sole. Perfettamente immobile guardava sua madre, ma la porta era socchiusa e fuori dalla porta c'era la signorina Kilman, come Clarissa sapeva. La signorina Kilman, con il solito impermeabile che tendeva l'orecchio a ogni loro parola. Sì, la signorina Kilman era sul pianerotto, la indossava l'impermeabile, ma aveva le sue ragioni. Primo, costava poco. Secondo, aveva passato i 40. E tutto sommato non si vestiva per fare bella figura. Per di più era povera, ignominiosamente povera. Altrimenti non avrebbe lavorato per gente come i Dalloway. Gente ricca a cui piaceva mostrarsi premurosa. Il signor Dalloway, a onor del vero, era stato premuroso, ma la signora Dalloway no, solo condiscendente. Veniva dalla più inutile delle classi, i ricchi con una patina di cultura. Avevano un'infinità di oggetti costosi, quadri, tappeti e schiere di domestici. Riteneva perciò di avere pieno diritto a ciò che i Dalloway facevano per lei. Era stata defraudata. Sì, il termine non era esagerato, perché una ragazza ha diritto a una certa dose di felicità, e lei non era mai stata felice. Impossibile, goffa e povera com'era. Poi, proprio quando ne aveva avuto l'occasione, con la scuola della signorina Dolby, era scoppiata la guerra, e lei non era mai stata capace di mentire. La signorina Dolby pensava che sarebbe stata più felice con persone che condividevano le sue idee sui tedeschi. Aveva dovuto andarsene. Vero che la sua famiglia era di origini tedesche. Nel 700 la grafia del loro nome era Keilman, ma suo fratello era caduto in guerra. L'avevano licenziata solo perché non era disposta a dire che i tedeschi erano tutti malvagi. Lei, che aveva amici tedeschi e in Germania aveva passato i giorni migliori della sua vita. E in fin dei conti la storia la conosceva. Aveva dovuto prendere quel che capitava. Il signor Dalloway si era imbattuto in lei nel periodo in cui lavorava per i quaccheri e l'aveva assunta. Davvero generoso da parte sua, perché desse lezioni di storia alla figlia. Insegnava anche in qualche corso serale per lavoratori. Poi Nostro Signore era venuto a lei. A questo punto chinava sempre il capo. Erano passati 2 anni e 3 mesi da quella rivelazione. Ora non invidiava più le donne come Clarissa Dalloway. Le compativa. Le compativa e le disprezzava con tutto il cuore. Mentre aspettava in piedi sul soffice tappeto, guardando la stampa antica di una bambina con il manicotto. Con tutto quel lusso intorno, che speranza c'era che le cose migliorassero? Invece di starsene distesa sul sofà, mia madre riposa, aveva detto Elizabeth. Avrebbe dovuto lavorare in fabbrica o dietro un bancone, la signora Dalloway, e tutte le altre belle signore. Amareggiata e in collera, 2 anni e 3 mesi prima, la signorina Kilman era entrata in una chiesa. Aveva sentito la predica del reverendo Edward Whittaker e il coro dei ragazzi. Aveva visto luci solenni scendere dall'alto e forse per effetto della musica, forse delle voci, Lei stessa, quando era sola la sera, trovava conforto in un violino, ma ne uscivano strimpelli penosi. Non aveva orecchio. Le tempestose emozioni che ribollivano e si agitavano dentro di lei si erano placate, mentre sedeva lì e aveva pianto tutte le sue lacrime, ed era andata a cercare il reverendo Whittaker nella sua abitazione a Kensington. «Era la mano di Dio», disse lui. Il Signore le aveva mostrato la via. Così adesso, ogni qualvolta ribollivano in lei penosi sentimenti, l'odio per la signora Dalloway, il rancore verso il mondo, pensava a Dio, pensava al reverendo Whittaker. Alla collera subentrò la calma. Un gusto dolce le filtrò nelle vene, socchiuse le labbra e lì sul pianerottolo, minacciosa nel suo impermeabile, fissò con inesorabile sinistra serenità la signora Dalloway, che usciva dal salotto insieme alla figlia. Elizabeth disse che aveva scordato i guanti, ciò perché la signorina Kilman e sua madre si detestavano e lei non sopportava di vederle insieme. Corse di sopra a prendere i guanti. Ma la signorina Kilman non odiava la signora Dalloway. Posando su Clarissa i grandi occhi color dell'uva spina, osservandone la faccina rosea, il corpo delicato, l'aspetto fresco e alla moda, la signorina Kilman pensò: «Idiota! Sciocca! Non sai cosa siano il dolore e il piacere. Hai sprecato la tua vita». E fu travolta da un prepotente desiderio di soggiogarla, di smascherarla. Se avesse potuto abbatterla, si sarebbe sentita meglio. Ma non era il corpo, erano l'anima e i suoi inganni che desiderava assoggettare, far sentire la propria superiorità. Se solo avesse potuto farla piangere, distruggerla, umiliarla, costringerla a inginocchiarsi e gridare «Ha ragione lei!» Ma ciò dipendeva dalla volontà di Dio, non della signorina Kilman. Doveva essere una vittoria religiosa. Così la guardò torva, la fulminò. Clarissa era davvero indignata. Ed era una cristiana quella donna. Quella donna aveva allontanato sua figlia da lei. Si diceva in contatto con presenze invisibili, noiosa, brutta, ordinaria, priva di gentilezza o grazia, pretendeva di conoscere il significato della vita. «Va con Elizabeth agli empori?» chiese la signora Dalloway. La signorina Kilman rispose di sì. Non si muovevano. La signorina Kilman non intendeva mostrarsi simpatica, si era sempre guadagnata da vivere. La sua conoscenza della storia moderna era profonda e dettagliata. Destinava un tanto dei suoi magri guadagni alle cause in cui credeva, mentre quella donna non faceva niente, non credeva in niente, allevava sua figlia. Ma ecco Elizabeth tutta affannata, quella bella ragazza. Dunque andavano agli empori. Strano come... Mentre la signorina Kilman restava lì, e lì stava, con la taciturna energia di un mostro preistorico corazzato per una contesa primordiale, come col passare dei secondi l'idea che si aveva di lei si ridimensionava, come l'ostilità rivolta alle idee, non alle persone, andava in briciole, come lei perdeva la sua malevolenza, la sua stazza, diventando col passare dei secondi semplicemente la signorina Kilman, con il solito impermeabile, e Dio sa quanto Clarissa avrebbe voluto aiutarla. Di fronte al rimpicciolirsi del mostro, Clarissa rise. Mentre la salutava, rise. Scesero insieme la signorina Kilman ed Elizabeth al piano di sotto. D'impulso, con un'angoscia violenta, perché quella donna le stava portando via sua figlia. Clarissa si sporse dalla balaustra e gridò: «Ricordati la festa! Ricordati della nostra festa stasera!» Ma Elizabeth aveva già aperto la porta d'ingresso. Stava passando un furgone e non rispose. «L'amore e la religione», pensò Clarissa tornando in salotto, scossa da un tremito. «Li detesto, come li detesto!» Perché adesso che non aveva davanti agli occhi il corpo della signorina Kilman, era sopraffatta dall'idea di lei. «Sono quanto di più crudele esiste al mondo», pensava, e le pareva di vederli goffi, arroganti, ipocriti, sleali, gelosi, infinitamente crudeli e senza scrupoli, nel loro impermeabile, sul pianerottolo, l'amore e la religione. Aveva mai cercato di convertire qualcuno, lei? Non desiderava forse che ognuno fosse semplicemente se stesso? E guardò dalla finestra la vecchia signora che saliva i gradini della casa di fronte. Salisse pure, se voleva, o si fermasse, raggiungesse pure, come Clarissa l'aveva vista fare molte volte, la sua stanza da letto e aprisse le tende, scomparendo poi di nuovo sul fondo. In qualche modo la si rispettava. Stava quella vecchia signora che guardava dalla finestra, ignara di essere osservata. C'era un che di solenne in tutto ciò. Ma l'amore e la religione avrebbero distrutto anche quello, qualunque cosa fosse. Un'intimità dell'anima. L'odiosa Kilman l'avrebbe distrutta. Invece a lei quella vista faceva venir voglia di piangere. L'amore, anch'esso distrugge. Ogni cosa bella, ogni cosa vera finisce. Prendete Peter Walsh, un uomo affascinante, intelligente, con un'idea su tutto. Se si voleva sapere qualcosa su Pope, per esempio, o su Edison, o discorrere del più e del meno di questa o quella persona, del significato delle cose, Peter ne sapeva più di chiunque altro. Era stato Peter ad aiutarla a prestarle dei libri. Eppure, guardate che donne aveva amato. Volgari, frivole, ordinarie. Pensate a Peter innamorato. Era venuto a trovarla dopo tanti anni e di cosa aveva parlato? Di sé. Che passione spaventosa, pensò. Che passione degradante, pensò. E intanto pensava alla Kilman e alla sua Elizabeth diretti agli Army and Navy Stores. Il Big Ben scandì la mezz'ora. Com'era straordinario, curioso, sì, e toccante vedere la vecchia signora, erano vicine di casa da molti anni, scostarsi dalla finestra come se fosse attaccata a quel suono, a quella corda. Gigantesco com'era, in qualche modo, quel rintocco, aveva a che fare con lei. Giù, giù, nel mezzo delle cose consuete, la lancetta cadeva dando solennità al momento. E lei era costretta, o così immaginava Clarissa, da quel rintocco, a muoversi, ad andare. Ma dove? Clarissa cercò di seguirla mentre si voltava e spariva, e riuscì a scorgere solo la sua cuffietta bianca in fondo alla stanza da letto. Si stava tuttora aggirando all'altro capo della stanza. A che servivano la fede e le preghiere e gli impermeabili? Quando, pensò Clarissa, il miracolo era lì, il mistero era lì, e intendeva quella vecchia signora di cui intravedeva i movimenti tra il cassettone e la toletta. Riusciva ancora a vederla. Il supremo mistero che la Kilman pretendeva di saper spiegare, e lo stesso pretendeva Peter, ma di cui Clarissa riteneva che non avessero la più pallida idea, né l'una né l'altro, era semplicemente questo. Qui c'è una stanza, là un'altra. La religione, forse, lo spiegava? O l'amore? L'amore. Ma ecco che l'altro orologio, l'orologio che batteva sempre due minuti dopo il Big Ben, si insinuò all'interno con il grembo colmo di cianfrusaglie che svuotò lì. Come se il Big Ben, con la sua autorevolezza, facesse bene a dettar legge così solenne, così esatto. Ma lei doveva ricordarsi di tante altre piccole cose. La signora Marsham, Ellie Anderson, le coppe per il gelato. Mille piccole cose che si riversarono nella stanza con uno sciabordio danzante nel solco di quel rintocco solenne che si adagiava come una striatura d'oro sul mare. La signora Marsham, Ellie Anderson, le coppe per il gelato, doveva telefonare adesso, subito. Volubile, irrequieto, il rintocco dell'orologio ritardatario si infilava nel solco del Big Ben, col suo grembo colmo di bagatelle. Annientate, sconfitte dall'assalto dei veicoli, dalla brutalità dei furgoni, dall'incalzare smanioso di schiere di uomini spigolosi e donne in gingheri, dalle cupole e dalle guglie di uffici e ospedali, le ultime vestigia di quel grembo colmo di cianfrusaglie parvero infrangersi come la spruzzaglia di un'onda esausta sul corpo della signorina Killman, che ferma per un istante in mezzo alla strada mormorava: «È la carne, era la carne che doveva controllare». Clarissa Dalloway l'aveva oltraggiata, quello se l'aspettava. Ma lei non aveva trionfato, non aveva tenuto a freno la carne. Brutta, goffa, perciò Clarissa Dalloway aveva riso di lei, risvegliando i suoi desideri carnali, perché il proprio aspetto la turbava accanto a Clarissa. Ne sapeva esprimersi come lei, ma perché desiderava somigliarle? Perché? Disprezzava la signora Dalloway dal profondo del cuore. Non era seria, non era buona. La sua vita era una trama di vanità e di inganni. Eppure Doris Killman era stata annientata. Stava quasi per scoppiare in lacrime, a dire il vero, quando Clarissa aveva riso di lei. «È la carne», mormorò, essendo sua abitudine parlare a voce alta, cercando di dominare quel tumultuoso e amaro sentimento mentre percorreva Victoria Street. Pregava Dio. Non poteva farci niente se era brutta. Non poteva permettersi dei bei vestiti. Clarissa Dalloway aveva riso, ma lei si sarebbe concentrata su qualcos'altro finché non raggiungeva la cassetta postale. In ogni caso si era presa Elizabeth. Ma avrebbe pensato a qualcos'altro, avrebbe pensato alla Russia, finché non raggiungeva la cassetta postale. «Come si deve star bene», diceva tra sé, «in campagna», lottando, come le aveva detto il reverendo Whittaker, per affrancarsi dal violento rancore verso il mondo che l'aveva disprezzata, derisa, respinta a cominciare da quell'umiliazione. Il castigo di un corpo sgradevole che la gente non sopportava di vedere. Per quanto si pettinasse, la sua fronte restava come un uovo, nuda, bianca, nessun abito le donava, qualunque cosa si comprasse. E per una donna, naturalmente, ciò significava non incontrare mai l'altro sesso. Non sarebbe mai stata al centro degli affetti di nessuno. A volte ultimamente aveva l'impressione di vivere, a parte Elizabeth, solo per mangiare. Qualche comodità, il pranzo, il tè, la borsa dell'acqua calda la sera. Ma bisogna lottare, vincere, avere fede in Dio. Il reverendo Whittaker le aveva detto che esisteva per uno scopo. Ma nessuno sapeva quanto soffrisse. Lui, indicando il crocifisso, aveva replicato che Dio sapeva. Ma perché le toccava una sofferenza che ad altre donne, come Clarissa Dalloway, veniva risparmiata? «La conoscenza viene dal dolore», diceva il reverendo Whittaker. Aveva oltrepassato la cassetta postale ed Elizabeth era entrata nell'ombroso reparto tabacchi degli Army and Navy Stores, mentre lei seguitava a mormorare ciò che aveva detto Whittaker a proposito della conoscenza che viene dal dolore e dalla carne. «La carne», mormorava. «In quale reparto voleva andare?» l'interruppe Elizabeth. Sottovesti, disse lei brusca, dirigendosi verso l'ascensore. Salirono. Era Elisabeth a condurla da un reparto all'altro. La conduceva, tanto era distratta, come se fosse una bambina troppo cresciuta, un'ingombrante nave da guerra. Ecco le sottovesti, scure, pudiche, a righe, frivole, sobrie, trasparenti. E lei, distratta com'era, ne scelse una assurda. E la commessa pensò che fosse pazza.